Eccoci qua, sono le 8:40 minuti del mattino, benvenuti, bentornati, sempre le frequenze di Radio Popolare Popolare Network, una nuova puntata del Giorno delle Locuste, che oggi comincia con me che mi cospargo il capo di cenere. La scorsa settimana, lo ricorderete, il professor Di Stefano, unica voce libera e inascoltata in tutto l'Occidente democratico, aveva denunciato l'arrivo della bolla del sushi. Non era stato ascoltato ed era stato addirittura sbeffeggiato, e invece a pochi giorni di distanza niente poco di meno che il Financial Times rilanciava l'argomento. E ora, proprio a causa della sua denuncia, il professor Di Stefano è stato costretto a fuggire e ora vive sotto protezione, nascosto in una località segreta, con cui andiamo a collegarci, naturalmente per proteggere la sua incolumità. Il professor Di Stefano ha dovuto cambiare anche identità, quindi oggi la chiamerò con un nom de plume, per esempio, non lo so, Alain Delon. Buongiorno Alain.
Sì, potremmo anche evitare, nel senso che io mi sono limitato a identificare un'ipotesi di natura economico-finanziaria. Il Financial Times l'ha certificata, non c'è per ora, sono per ora rischi di incolumità.
Meglio non correre rischi, noi sappiamo quanto maligni possono essere i poteri forti che ruotano attorno al sushi. Sta di fatto che il professor Di Stefano, appunto per le vicende che abbiamo raccontato, oggi non può essere qui in diretta in questo studio, e quindi siamo comunque collegati con lui perché non ha voluto mancare all'appuntamento del Giorno delle Locuste. E allora, caro professore, pardon, caro Alain, direi di andare a cominciare, anche perché questa mattina in rassegna stampa ribandavamo a lei un argomento che stava nei titoli di molti giornali, ovvero la fuga dalle banche per paura della secessione in Catalogna. Grande inquietudine nel sistema finanziario catalano. Che cosa sta succedendo? Quanto c'è di enfasi, quanto c'è di propaganda, quanto c'è di rischio reale?
Ma direi che c'è molta propaganda e un po' di enfasi. Il rischio reale per ora, anche guardando all'altra vicenda molto più seria che è quella della Brexit, è un rischio molto ridotto. C'è stato effettivamente questo annuncio, in particolare di Sabadell, un istituto catalano di medio-grandi dimensioni, che ha annunciato di aver trasferito la propria sede legale ad Alicante, nella regione di Valencia, e questo annuncio ha coinciso con alcune dichiarazioni di CaixaBank, che è la terza banca spagnola e un istituto molto importante nella società catalana, che oggi deciderà se spostare anch'essa la sede legale, questa volta alle isole Baleari. Ma da una vera e propria fuga a un cambio per ora solo di sede legale, che sembra più una pressione, una minaccia nei confronti dei separatisti, mi sembra che la strada sia ancora molto lunga, e a conferma di questo è arrivata un po' questa dichiarazione, che sembra una sorta di rivendicazione del ministro dell'economia spagnolo Luis de Guindos. Le banche catalane ci fanno capire che pazzia stia compiendo la Generalitat, quindi un siluro contro Puigdemont per la sua scelta referendaria, e poi la minaccia appunto di proclamare l'indipendenza.
Banca Intesa invece non ha intenzione di fuggire a Ibiza per paura del referendum sull'autonomia lombarda.
No, Banca Intesa rimane saldamente tra Milano e Torino, e credo che non abbia nessuna intenzione di spostare la sua sede legale, e così come tutti gli altri istituti di credito che hanno sede a Milano, che rimane comunque la piazza finanziaria principale a livello nazionale.
E di banche torneremo a parlare tra poco, perché anche oggi il Sole 24 Ore titola il "Tutti schierati contro le nuove regole della BCE sui non performing loans". Attenzione, ci sono campane alle sue spalle?
Sì, ma sono finite.
Occhio, perché nei film è un classico, analizzano un classico, il suono della telefonata, sì, e poi la beccano,
Sì, lo so. ma non potevo fare nulla.
A meno che lei non sia così astuto da aver preso un campanaccio da mucca dell'Engadina e lo suoni ad hoc per far credere di essere a St. Moritz.
Non sembrava proprio.
In realtà è da un'altra parte, vecchia volpe. Ma torniamo necessariamente lì dove ci eravamo lasciati, proprio a quella bolla del sushi che il professor Di Stefano aveva lanciato subito dopo lo spettro della bolla del burro. E occhio, perché c'è una terza bolla in arrivo. Questa volta non si mangia, a meno che di non vedersi frantumati i denti, perché la bolla è quella sullo zinco.
Sì, lo zinco è i massimi degli ultimi 20 anni.
Hai capito?
Sembra che sia una corsa inarrestabile ora qui, a differenza che nella bolla.
Cioè, tipo che settimana prossima possiamo vedere sul Financial Times la corsa inarrestabile dello zinco a tutta pagina.
No, questo c'è già sul Financial Times. Sì, c'è già, perché siamo a prezzi record almeno degli ultimi 10 anni. Questo in parte è legato al fatto che la gran parte dei magazzini di zinco sono tutti nelle mani di un solo operatore, che quindi sta evidentemente rastrellando e facendo salire i prezzi. Però,
cioè, c'è un monopolista mondiale di magazzini di zinco?
C'è un soggetto finanziario, era già accaduto questo su altri metalli preziosi, in parte anche sul petrolio, in particolare sul raffinato, quando ci fu il famoso picco di $148 al barile. Si verificano questi fenomeni di incetta di materie prime per scopi speculativi, e questa incetta comunque sembra che abbia funzionato, perché per dare un'idea, nel 2011 lo zinco valeva circa $2,600 a tonnellata, e il prezzo, che appunto è stato ritoccato ieri, il record decennale, è arrivato a $3,300, quindi in forte crescita. Questo fenomeno non riguarda solo il rame, ma c'è un'incetta di anche cobalto e di altre materie prime, in parte riconducibile al fenomeno della ripresa economica, in particolare quella cinese, e in parte riconducibile invece alle vicende legate alla domanda crescente di batterie per l'accumulo di energia, in particolare nell'auto elettrica. Questi sono due fenomeni con i quali bisognerà fare i conti, in particolare quello legato all'energia elettrica, alle auto elettriche, rischia di diventare un problema molto serio, perché ci sono diverse materie prime che vengono utilizzate per le batterie, e delle quali c'è effettiva, oggettiva scarsità a livello internazionale.
Ecco, professor Di Stefano, vedo che l'argomento la appassiona molto, potremmo approfondire a lungo il tema dello zinco, aggiungendo per esempio che il suo elemento chimico di numero atomico il 30, il suo simbolo è Zn, e che in presenza di ditizone assume una colorazione rosso intenso, ma abbiamo anche degli altri argomenti. Le chiedo solo, a nome di tutti gli ascoltatori, ma come impatta alla fine lo zinco nella nostra vita quotidiana? Cioè, che ce frega se lo zinco
è un minerale molto importante per la lavorazione dell'alluminio, e quindi a noi personalmente ovviamente non tocca direttamente, diversamente per esempio da quanto avviene se siamo appassionati di pesce o di sushi, ma a medio termine può ovviamente far aumentare il prezzo di tutti quei prodotti che contengono e che utilizzano alluminio, sia di tipo alimentare sia di tipo industriale.
Quindi occhio all'astuto serramentista che può far aumentare il prezzo del serramento. Tornate a scegliere quel bel serramento in legno di una volta, perché la finestra in alluminio che è fatta con lo zinco potrebbe costarvi molto cara. Corretto?
Essere granché dal punto di vista estetico in molti casi.
Ma attenzione, perché la bolla sullo zinco è una cosa, ma ci avverte il professor Di Stefano, in vena di grandi bolle, che quella che fa paura veramente è quella dei mercati azionari.
Sì, quella è veramente, sta diventando veramente un problema. Le allarmi in realtà ci sono ormai da quasi un anno, si continuano a diverse Cassandre degli stessi settori finanziari hanno rilasciato report e analisi per evidenziare che i prezzi dei mercati azionari, in particolare di quelli americani, sono assolutamente i massimi. Per la precisione, scrive oggi il Financial Times, con il nuovo rialzo di ieri siamo al sesto record consecutivo per lo Standard & Poor's 500, che sarebbe praticamente l'indice delle 500 principali aziende quotate sui mercati finanziari americani. Questo risultato, questi livelli non si vedevano dal 1997, dal giugno del 97, secondo Thomson Reuters, e complessivamente si può dire che i valori azionari sono quasi raddoppiati in meno di 10 anni, diciamo dal picco della crisi nell'ottobre 2007 ad oggi. Si tratta orientativamente del 350% rispetto ai livelli più minimi del marzo 2009, quindi volumi e prezzi assolutamente fuori controllo, e potrebbe scoppiare prima o poi questa bolla dei mercati finanziari. E qui si dividono le previsioni, perché invece molti sono convinti che possa proseguire grazie alla ormai fantomatica pacchetto fiscale di Trump, di cui per ora si vede solo la traccia delle 10 cartelline di cui parlavamo la settimana scorsa.
Ecco, Trump che ha pensato bene di far crollare a livelli miserabili i titoli di Porto Rico, dicendo il debito pubblico di Porto Rico dovremmo spazzarlo via.
Sì, su Porto Rico Trump veramente, se c'erano dei dubbi, sta usando dei toni al di là non solo del politically correct, ma anche proprio molto peggiori di quelli relativi a Katrina. Non so chi ha visto la scena, perché è andato sostanzialmente in questa chiesa di Porto Rico e ha distribuito carta assorbente, e ha poi detto appunto, ha attribuito rotoli di carta igienica, e poi ha detto appunto che il debito di Porto Rico è carta straccia, ma nello stesso tempo non si sta facendo nulla per sostenere la crisi violentissima legata prima a quella finanziaria. Ricordiamo che già l'anno scorso avevamo evidenziato che Porto Rico era di fatto in situazione fallimentare per il suo debito. A questo si è aggiunto l'effetto dell'uragano che ha prodotto 34 morti, pochi certo rispetto al 1800 vittime di Katrina, ma per il resto ha distrutto un pezzo intero dell'isola, e 3 milioni e mezzo di residenti di Porto Rico sono senza energia elettrica, mezzi di comunicazione, accesso a acqua pulita e cibo. Ma di questo gli Stati Uniti non sembrano non curarsi in alcun modo, e Trump appunto ha rilasciato queste dichiarazioni sul fatto che bisogna spazzare via il debito, mandando a tappeto le obbligazioni del piccolo Stato, che come noto è uno Stato che ambisce a diventare uno Stato aderente alla Federazione Americana.
Ecco, mentre Trump spazza debiti pubblici caraibici, c'è Putin che invece è attivissimo sul fronte saudita.
Putin oggi copre le copertine di diversi quotidiani finanziari, perché c'è stato questo incontro ancora in corso con il re dell'Arabia Saudita, uno scambio di favori e di alleanza. Tra l'altro è stato anche annunciata un accordo per la vendita di missili all'Arabia Saudita, di cui francamente si poteva fare a meno, considerando cosa sta succedendo in Yemen, anche con le bombe che arrivano dal nostro paese. C'è un asse evidente che si sta spostando nella tensione con gli Stati Uniti. Ricordiamo la visita di Trump e gli attacchi che vennero portati nella visita di Trump proprio all'Iran, senza però mettere in discussione l'alleanza con Riyadh. Ma qui i due presidenti e re hanno detto chiaramente che non solo c'è pieno accordo dal punto di vista militare e dal punto di vista ovviamente della famigerata lotta al terrorismo, ma Putin ha sottolineato che l'OPEC, che avrebbe avuto nuova vita secondo le dichiarazioni dello stesso Putin, è intenzionato a portare avanti il taglio della produzione e dell'offerta per cercare di mantenere i prezzi in rialzo per tutto il 2018. L'obiettivo è quello di riportare il barile a $60, ma nonostante gli annunci di ieri sembra che il petrolio non ne voglia sapere, e ieri navigava intorno ai $50 al barile e faceva fatica a mantenere questi livelli a New York. Evidentemente l'operazione di restrizione, di taglio da cartello, non sta avendo i risultati sperati, perché c'è un eccesso di offerta comunque a livello internazionale, e qui è palese il messaggio nei confronti degli Stati Uniti, che proprio la scorsa settimana hanno registrato il massimo assoluto di esportazioni di petrolio della loro storia degli ultimi 30 anni.
Intanto il segno profondo della crisi arriva dal Brunei, dove si sta celebrando la festa del sultano, che quest'anno, in virtù proprio della crisi, si è fatto trainare da 50 uomini su un carro d'oro, quando invece nei tempi gloriosi avrebbe utilizzato 50 pavoni, 50 levrieri e 50 elefanti, e non solo 50 poveri cristi che lo trainavano sul suo cocchio dorato. Abbiamo pochi minuti prima della pausa pubblicitaria, che ci traghetta direttamente verso la seconda parte del giorno delle locuste, e allora vale la pena, professor Di Stefano, tornare su uno dei titoli di prima pagina di oggi, perché, lo dicevamo, ci sono queste nuove regole della BCE che riguardano i crediti deteriorati, e in Italia sono tutti contro, le imprese sono contro, Banca Italia contro, il governo è contro. Ci spieghi cosa dicono queste nuove regole, perché tutti sono contro?
Beh, le regole, peraltro, come al solito, bisogna dire, non sono nuovissime. Era risaputo che si sarebbe arrivati a una nuova regolamentazione, o meglio a un ulteriore incremento della richiesta di copertura di capitale rispetto ai cosiddetti NPL, i famosi crediti non performanti. La BCE è tornata a sottolineare che il 4 ottobre, con una proposta che è stata messa in consultazione, e l'operazione si chiuderà a dicembre, poi entrerà in vigore a gennaio, ha dato le nuove linee guida su quelli che dovrebbero essere gli automatismi per rendere meno pericoloso la gestione appunto dei crediti non performanti. Questo significa che le banche italiane dovrebbero, almeno in teoria, mettere mano nuovamente alla ricerca di capitale, e si arriva a ipotizzare 3 miliardi di euro necessari per coprire questi nuovi parametri, e in particolare poi Confindustria è all'attacco sul fatto che il sistema che viene proposto dalla BCE con la sua bozza di consultazione sarebbe un sistema particolarmente negativo per chi, come le banche italiane, a clienti nelle imprese medio-piccole con dei cosiddetti rating dal punto di vista bancario che non sono paragonabili a quelli di altri paesi europei. Banca Italia appunto ha chiesto delle modifiche e sta preparando delle controproposte nella consultazione, ma sembra evidente che il nodo degli NPL per l'Italia rimane sempre critico, fino a quando non verrà affrontato in modo un po' più serio, per esempio con l'ipotesi di creare la bad bank, ancora meglio se di carattere europeo.
Sono le 8:59 minuti, stiamo per andare in pubblicità. Restano vive le mie preoccupazioni per la sua incolumità, professor Di Stefano, e quindi per sviare i sicari del cartello del sushi, che potrebbero bussare alla sua porta da un momento all'altro, le chiedo di annunciare la pubblicità facendo l'accento svedese.
E francamente non saprei. Beh, comunque c'è la pubblicità.
Sì, ma facci l'accento svedese. Come faccio?
Ma com'è l'accento svedese?
Ma se non sa lo svedese, citi qualche divano dell'IKEA a caso. Tida Force, The Clip a Norsborg, Nokebi,
va bene.
Ecco, perfetto. Ci sentiamo tra poco, seconda parte del giorno delle locuste. Mi raccomando, cercate di fare cordone attorno a quest'uomo prima che la lobby del sushi possa giustiziarlo. E oggi cambia un po' l'ordine degli... Ecco, spero che queste non siano campane a morto suonate.
No, sono le campane delle nove.
Sono campane di joie de vivre, meno male. Oggi cambiamo un po' le cose, le carte in tavola, visto che il professore non è qui con noi e quindi ci risentiamo tra poco, e poi il professor Santoro verso le 9:15. Insomma, a tra poco, seconda parte.
A tra poco.
Din don dan, viva l'allegria paesana.